Vogliamo aprire la parola del Signore questa mattina ancora una volta nel Vangelo secondo Matteo e continuando l'esposizione del discorso di Gesù sulla montagna, il sermone sul monte, vogliamo leggere oggi dal versetto 33 al versetto 37 del capitolo 5, Matteo 5, 33. Così dice la parola del Signore. Avete anche udito che fu detto agli antichi: non giurare il falso, dà al Signore quello che gli hai promesso con giuramento. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del gran re. Non giurare neppure per il tuo capo, poiché tu non puoi far diventare un solo capello bianco o nero, ma il vostro parlare sia sì, sì, no, no, perché il di più viene dal maligno. Ci fermiamo qui con la lettura della parola del Signore e sappiamo che il nostro Signore Gesù Cristo qui ci sta spiegando, o sta spiegando ai suoi discepoli, in che cosa consiste la giustizia che noi dobbiamo ricercare, la giustizia che supera quella di scribi e farisei, la giustizia del, possiamo dire, la giustizia evangelica. Sappiamo che questo discorso in particolar modo è rivolto ai suoi discepoli, ai figli del regno, a coloro che sono descritti nella beatitudine, nelle beatitudini. E abbiamo visto che il Signore sta affrontando delle questioni che sono molto importanti: l'omicidio, l'odio, quello che produce il peccato, quindi il comandamento di non uccidere. Poi abbiamo visto il comandamento di non commettere adulterio, ha parlato del matrimonio, del divorzio. Nell'ambito di quell'argomento ha inserito l'importante insegnamento che riguarda la mortificazione del peccato. E adesso parla di giuramenti, di voti, di promesse. Ci sembrerebbe che, insomma, sia un po' sceso il livello, no? Che fare con le parole? Sì, certo, l'adulterio, il matrimonio sono questioni molto importanti, l'omicidio assolutamente, ma le parole, no, potrebbe sembrare che in qualche modo il Signore stia scendendo di tono e di importanza, ma non è così. Non è così perché le parole che noi pronunciamo, quelle che pronunciamo in ogni circostanza, tanto nelle questioni e nei momenti più informali, quanto nei momenti più solenni e importanti, che cosa sono? Sono espressione di quello che è nel nostro cuore. Perché è dall'abbondanza del cuore che la bocca parla. E quindi non dovremmo mai dire: ah, vabbè, mi è scappato, in realtà non lo pensavo mai. Quello che esce dalla nostra bocca è ciò che è presente nel nostro animo, ciò che realmente mostra chi siamo. E i cristiani hanno la necessità di essere distinti, essere eccellenti, essere persone particolarmente affidabili, persone che parlano oltre ad essere appunto diversi dagli altri, parlano in modo diverso rispetto agli altri perché sono persone diverse da coloro che non hanno la fede in Dio. Ed è molto importante che comprendiamo che Gesù qui sta sfidando sia le tradizioni degli uomini, in questo caso le tradizioni di scribi e farisei, sia anche la cultura o le culture umane, no? Perché per esempio il ricorso alla menzogna è qualcosa che in certe culture in modo particolare, ma io direi in generale, è profondamente radicato nel cuore degli uomini. Vi ricordate quello che l'Apostolo Paolo scrisse a Tito nel dargli delle informazioni o dargli delle raccomandazioni riguardo al modo in cui i cretesi, fai attenzione perché i cretesi sono sempre bugiardi, male bestie, ventri pigri, sono sempre bugiardi. E in realtà in una società dove la menzogna è la regola non ci può essere alcun ordine. Qualcuno ha chiamato questa affermazione che Paolo riporta, non è un suo giudizio sui cretesi ma appunto qualcosa che fu detto dei cretesi, e lui dice questa affermazione è vera, come il paradosso dei cretesi, perché se lo ha detto un cretese, se i cretesi sono sempre bugiardi, anche questa affermazione potrebbe essere falsa e quindi non si riesce a capire se sono bugiardi o se sono veraci. Però se quella persona intendeva dire che erano veraci dicendo che sono bugiardi, crea un grande paradosso e un problema filosofico. Ma ovviamente questo per intrattenerci va bene, ma non ci aiuterebbe nel nostro discorso. Quello che voglio dire è che la menzogna e la verità non sono cose da prendere con leggerezza. Una società che si poggia sull'inganno, sulla bugia, sulla menzogna, non può andare avanti. Una relazione che si poggia sulla menzogna non può sussistere. Quindi Gesù non sta assolutamente scendendo di livello, sta affrontando questioni che sono realmente primarie, sono importantissime, e sa molto bene che i cristiani, i suoi discepoli, come tutti gli altri uomini, sono tentati a mentire, sono tentati a trovare delle scappatoie. C'è qualcuno tra di voi che si può alzare questa mattina e dire: io non ho mai mentito? C'è qualcuno che lo può fare? Se c'è qualcuno che si alza e dice così, quella è la prima menzogna e potresti essere squalificato, perché tutti purtroppo abbiamo mentito, mentiamo, e molte volte lo facciamo cercando di giustificare la nostra menzogna. Certe volte inventiamo le buone ragioni dicendo: sì, però era una menzogna a fin di bene, non ho detto la verità, l'ho detto perché avevo un po' di paura e per evitare le conseguenze. Sempre menzogna è. Quindi la questione è molto importante. Noi siamo tentati a mentire. Gesù parla dell'importanza che i cristiani siano persone che usano le parole in un certo modo. Ora, però, la questione qui è il giuramento, i voti, le promesse, e dobbiamo prima di tutto rivolgerci a quello che la legge dice, cioè l'Antico Testamento ci insegna riguardo ai giuramenti, ai voti, alle promesse, perché in linea di principio nella scrittura non c'è una opposizione ai giuramenti, ai voti, alle promesse. La scrittura non solo non ci vieta di fare dei voti, ma possiamo affermare che se vogliamo adorare Dio correttamente, non possiamo fare a meno di fare dei voti, non possiamo fare a meno di fare delle promesse, non possiamo fare a meno di prenderci e assumerci delle responsabilità. È indispensabile per una corretta adorazione di Dio. Ora, quando noi guardiamo alla Scrittura, certamente questa parola che Gesù pronuncia, noi non la troviamo così come Gesù la cita, come viene riportata da Matteo nell'Antico Testamento. Quindi comprendiamo che qui Gesù si sta rivolgendo all'insegnamento dei farisei. I farisei insegnavano in questo modo e lui ha preso il modo in cui i farisei, i dottori della legge, insegnavano sulla questione dei giuramenti. Però chiaramente c'è una base dottrinale, una base in cui noi troviamo degli insegnamenti nella Scrittura, nella legge, riguardo ai giuramenti. Uno, per esempio, è in Deuteronomio capitolo 6, il versetto 13. Deuteronomio 6, 13 dice così: temerai il Signore, il tuo Dio, lo servirai e giurerai nel suo nome. Giurerai nel suo nome. Nell'Antico Testamento, che insegnano che per adorare Dio era assolutamente indispensabile assumere degli impegni, fare dei voti, per esempio le offerte votive, le offerte volontarie, se ne parla in Esodo 35, in Esodo 36, in Levitico 22, il nazireato, per esempio, in cui una persona prefaceva un voto di non mangiare certi cibi, di non tagliarsi i capelli. Vi ricordate la storia di Sansone, no? E poi l'esempio di Davide, che ha fatto delle promesse a Dio. Ecco, che cos'è un voto? È una promessa, è un impegno che viene fatto in modo solenne, sincero, lo vedremo, al Signore. Per esempio, nel Salmo 132, Davide dice così: ricordati, Signore, di Davide, di tutte le sue fatiche, quando egli giurò al Signore e fece voto al potente di Giacobbe, dicendo: non entrerò nella mia casa, né salirò sul mio letto, non darò sonno ai miei occhi, né riposo alle mie palpebre, finché abbia trovato un luogo per il Signore, una dimora per il potente di Giacobbe. Quindi comprendiamo che uomini pii hanno fatto delle promesse, hanno fatto dei voti. Abramo, per esempio, ha fatto dei voti al Signore nell'episodio della battaglia che intraprese per liberare Lot, quando con pochi uomini si scagliò contro quelle popolazioni che avevano fatto una scorreria a Sodoma. E vi ricordate che cosa è accaduto? Che il re di Sodoma andò da Abramo e gli disse: ti ringrazio per tutto quello che hai fatto e chiedimi quello che vuoi, te lo darò. Vi ricordate cosa rispose Abramo? Abramo disse: ho alzato la mia mano al Signore, non prenderò niente delle cose che ti appartengono, soltanto gli uomini ridammeli. Quindi Abramo è un uomo devoto, aveva fatto un giuramento al Signore e aveva fatto un voto al Signore. La stessa cosa possiamo dire di Giacobbe, la stessa cosa possiamo dire di Giuseppe. Gesù, quando il sommo sacerdote fece un giuramento, nominò il nome del Signore, non reagì. L'apostolo Paolo, vediamo che più volte ricorre a questi solenni giuramenti per affermare qualcosa di molto molto importante. Vi ricordate, potrei prendere tanti esempi, ma ce n'è uno tra tutti quanti, quando si rivolge a Timoteo e gli dice: ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione e per il suo regno, predica la parola. Questa è una, una solenne ingiunzione che nomina il nome di Dio e chiama Timoteo a un solenne impegno all'osservanza di questo precetto. Quindi troviamo nell'Antico Testamento non solo questi esempi, ma addirittura una teologia del fare i voti. Probabilmente la teologia più chiara del fare i voti la troviamo nel libro dell'Ecclesiaste, al capitolo 5, versetti da 1 a 7. Bada ai tuoi passi, quando vai alla casa di Dio, avvicinati per ascoltare, anziché per offrire il sacrificio degli stolti, i quali non sanno neppure che fanno il male, non essere precipitoso nel parlare, il tuo cuore non si affretti a proferir parola davanti a Dio, perché Dio è in cielo, tu sei sulla terra, le tue parole siano dunque poche, con le preoccupazioni vengono i sogni, e poi quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare ad adempierlo, perché egli non si compiace degli stolti. Adempi il voto che hai fatto, meglio per te non fare voti che farne e non adempierli, non permettere alla tua bocca di renderti colpevole, eccetera. Quindi comprendiamo che quando il nostro Signore Gesù Cristo sta dicendo non giurate, non sta contraddicendo la legge, sta prendendo lo spirito della legge, sta assumendo tutto quello che Dio aveva detto e sta cercando di liberare la legge dalle incrostazioni, dalle distorsioni che i farisei avevano messo, e che un atteggiamento letteralistico riguardo a questo argomento potrebbe essere molto pericoloso. Storicamente sono esistite dei gruppi cristiani, i quaccheri del XVI secolo, XVII secolo in Inghilterra. Quaccheri significa tremolanti, erano un po' di quell'epoca, no? E erano persone piuttosto mistiche, fanatiche, che pensavano che per essere giusti davanti a Dio bisognava necessariamente osservare alla regola, alla lettera, le cose che diceva Gesù. Non cercavano di comprenderne lo spirito. E allora, se venivano chiamati a testimoniare in un tribunale, dicevano: no, io non posso, però non posso giurare, perché Gesù ha detto che noi non dobbiamo giurare. E quindi si facevano arrestare. Erano persone che sincere, sicuramente, tant'è vero che si dice che anche quando arrestavano questi quaccheri e si dovevano trasferire da un carcere a un altro, li mandavano senza scorta, perché erano certi che questi sarebbero andati da un carcere all'altro e non sarebbero scappati. Però, ora, essere onesti è sicuramente una virtù, ma essere letteralisti non lo è. Sapete benissimo che una delle ragioni per cui i testimoni di Geova non facevano il servizio militare, quando il servizio militare era obbligatorio, era perché il servizio militare necessitava anche di un giuramento, e siccome ovviamente i testimoni di Geova credono che tutti gli stati sono governati da Satana, allora non si poteva fare un giuramento, e non si poteva fare un giuramento a una struttura satanica. Ora comprendete perciò che bisogna fare attenzione. Che cosa vuole dire il nostro Signore Gesù? Dobbiamo fare attenzione a non fissarci sulla letterina, perché se facciamo così possiamo fare tanti errori. Cioè, vedete, alcuni credono che essere giusti davanti a Dio significa fare una certa cosa o non fare una certa cosa. Questo è l'essenza del legalismo. L'essenza del legalismo. Nella mia traduzione della teologia pastorale di Al Martin mi sono imbattuto in un episodio davvero divertente che lui racconta. E diceva che una volta era stato a predicare da una certa parte, e alla fine del culto una persona gli era andato incontro dicendogli: con una espressione che lui diceva non mi prometteva niente di buono, sicuramente questa persona mi deve dire qualcosa che per lui è molto importante. E quando lo incontra, lo prende, lo mette da parte e gli dice: fratello Martin, ti devo dire una cosa. Beh, dimmi. Io so che tu sei pieno di Spirito Santo. E allora lui gli disse: ma come fai a saperlo questa cosa? Io lo so che sei pieno di Spirito Santo. Va bene, sì, ti capisco, ma come fai a saperlo? Perché mentre predicavi guardavo i tuoi piedi e i tuoi piedi si muovevano continuamente, e quando una persona si muove sempre e muove sempre i piedi è piena di Spirito Santo. Ovviamente, insomma, c'è da ridere a una cosa del genere. E questo è il segno della pienezza dello Spirito Santo. Ci sono persone che magari sostituiscono il muovere i piedi con il parlare in lingue che sono parole incomprensibili, ma sempre là siamo. Basta che dici qualche parola incomprensibile, vuol dire che sei pieno di Spirito Santo. No. Essere pieni di Spirito Santo significa avere il frutto dello Spirito Santo, amore, pace, gioia, eccetera, eccetera. Questa è la cosa importante. E qui è proprio questa l'essenza. Gesù sta dicendo qualcosa che ci deve fare aprire gli occhi dal pensare che osservare un certo comandamento o essere assolutamente rigidi su una cosa significa che siamo giusti. Attenzione, questo è il pericolo per tutti quanti i cristiani. Quindi, qual era l'insegnamento degli scribi e farisei? Loro dicevano: tu devi attenere al Signore i tuoi giuramenti. Loro avevano giustamente la preoccupazione di commettere il grave peccato, il gravissimo peccato dello spergiuro. Se io giuro nel nome del Signore qualcosa e poi non lo faccio, io sto commettendo lo spergiuro. Ma la realtà è che loro volevano coprire prima di tutto la malafede. L'abbiamo fatto tutti quanti, o lo sappiamo, no? Quando eravamo bambini mettevamo le mani di dietro, incrociavamo le dita e dicevamo: te lo giuro. Però pensavamo che semplicemente incrociare le dita servisse a annullare il giuramento. E la stessa cosa era questo, quello che facevano i farisei. Era un incrociare le dita un pochino più, diciamo, sofisticato, ma sempre là siamo. Perché il punto era proprio questo: se tu menzioni il Signore o il nome del Signore nel tuo giuramento, allora sei legato. Ma se giuri, magari per esempio, se leggiamo per esempio il capitolo 23 di Matteo, lo comprendiamo, perché Gesù dice proprio questo: guai a voi guide cieche che dite, se uno giura per il Tempio non importa, ma se giura per l'oro del Tempio resta obbligato. Quindi io te lo giuro per il Tempio, però tanto so che se giuro per il Tempio non importa. Ma se giuro per l'oro del Tempio, allora resto obbligato. Allora quello non può, se devo, voglio mantenere il mio impegno, devo farlo. Se uno giura per l'altare non importa, se giura per l'offerta che c'è sopra resta obbligato, e così via. Quindi questa teologia farisaica del giuramento, che cosa serviva? Serviva a coprire la loro mala fede. Non ho detto quella parolina che mi obbliga. Non ha importanza se quella persona ha capito che avrei fatto quella cosa. Quello che conta è ciò che c'è nella mia testa. Questa si chiama assolutamente mala fede. Mala fede. Quei contratti che vi fanno firmare dove ci sono scritte assolutamente illeggibili Io ogni volta che... Quante volte avete firmato senza sapere quello che firmavate? Li leggete voi quelle cose? Che cosa ci può essere scritto? Ci può essere scritto di tutto. Qualcuno ha fatto una prova qualche tempo fa, giusto per dimostrare questa cosa, in questi assensi che si danno online, quando ci si iscrive a un servizio, e tra le varie cose che era stato scritto che vendeva l'anima a loro, no? Ma era uno scherzo, semplicemente per dire: abbiamo guadagnato tante anime, perché le persone non leggono quello che sottoscrivono. Questi inganni, questo legalismo, questa ipocrisia. Sapete bene che, per esempio, la teologia cattolica romana sul matrimonio è che il matrimonio è un sacramento e quindi è non può essere cancellato. Però, se avete un po' di soldi, se avete un buon avvocato, se vi appellate alla sacra rota, se siete una persona importante, il matrimonio si può trovare il cavillo per dire che non c'era mai stato, quindi viene annullato il matrimonio. Questo è teologia farisaica dei voti. Ed è contro queste cose, contro questo letteralismo che non è spirituale affatto, questo modo di trattare con Dio e con le cose di Dio, che Gesù si oppone o che Gesù denuncia. Quindi, velocemente, ma qual è l'insegnamento di Gesù riguardo ai giuramenti, ai voti, alle promesse? Gesù ci dice come dobbiamo parlare. Gesù ci dice come dobbiamo relazionarci con Dio e con gli altri. Gesù ci dice quali devono essere le nostre parole e come dobbiamo usarle. Prima di tutto ci dice negativamente: non giurate affatto. Cioè, Gesù ci dice che dobbiamo bandire la pratica di giurare per il cielo, per la terra, per Gerusalemme, per la nostra testa. Perché? Perché noi non possiamo disporre di queste cose. Te lo giuro su Dio. Che vuol dire? Che io controllo Dio? O che se il mio giuramento viene meno, verrà meno Dio? Te lo giuro su Gerusalemme, la santa città. Te lo giuro sulla mia testa. Vuol dire che la tua vita è a tua disposizione. Se tu vieni meno, ti uccidi. Che cosa vuoi dire? Gesù ci dice che noi non dobbiamo usare questa magniloquenza, non dobbiamo aprire la nostra bocca come se tutto fosse a nostra disposizione, che questo modo di parlare non si addice a persone come i suoi discepoli, che devono essere persone modeste, persone umili, persone credibili, persone serie. Questo è quello che è un cristiano: è una persona umile, è una persona modesta, non è un chiacchierone, non è una persona che sale sul cielo e scende sulla terra e dice e fa. Sono persone che si prendono degli impegni che intendono mantenere, che non devono fare promesse in modo temerario, che non devono banalizzare i voti. Ma Gesù non ha mai detto che per evitare questo non ci si deve sbilanciare, perché questo è il problema. Molti dicono: vabbè, non dobbiamo fare dei giuramenti, vuol dire che non mi posso prendere degli impegni, anzi, meno me ne prendo, meglio è. Gesù non ha mai detto che per evitare questo dobbiamo tenerci a distanza, dobbiamo non impegnarci. Vi ricordate quando Gesù ha detto: chi ha messo la mano all'aratro e guarda indietro non è adatto al regno dei cieli? Perché mettere la mano all'aratro significa iniziare qualcosa, poi è necessario che quel solco venga fatto. L'indecisione, non è una virtù. Ci sono persone che prendono alla lettera, no? Meglio fare, non fare dei voti che farli e poi non adempierli, e per evitare di venir meno in questo non fanno, non si prendono degli impegni. Vogliono, che so, tutta la i benefici di un matrimonio, ma non si legano in matrimonio, non prendono un impegno davanti a Dio e davanti agli uomini di vivere come marito e moglie, assumendosene la responsabilità. Vogliono tutti i benefici di essere in una chiesa, ma non si assumono le responsabilità di diventare membri di quella chiesa. Vogliono essere liberi di usare delle cose come se tutto fosse a loro disposizione. Come vado oggi, c'è l'offerta speciale a Lidl, vado là. Domani c'è a Penny Market e vanno là. Dopodomani vado al centesimo e prendo una cosa qua, una cosa là e un'altra là. E nelle relazioni umane, comprese spesso e volte nelle cose spirituali, non si può essere indecisi. Si possono trovare mille buone ragioni per esserlo, ma non è mai buono esserlo. Vi ricordate quale fu il peccato che Elia denunciò nel caso del popolo di Israele? Fino a quando zoppicherete dai due lati? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui. L'indecisione non è una virtù, e la cautela può nascondere il peccato della pusillanimità, di quella timidezza che viene condannata da Cristo. Quindi bisogna decidersi, e quindi non giurate affatto, non è sicuramente una esortazione a non prendere degli impegni, a non fare dei voti. Sì, è un'esortazione a non essere leggeri, sì, è un'esortazione a pensarci seriamente, ma è un'esortazione, e qui vediamo positivamente qual è l'insegnamento di Gesù, prima di tutto ad essere sinceri e veraci. Lo spergiuro è un grave peccato, ma è un grave peccato quando noi giuriamo non necessariamente menzionando il nome di Dio. Lo spergiuro, ogni menzogna è spergiuro. Lo comprendete questo? Perché ogni menzogna è spergiuro? Perché noi viviamo al cospetto di Dio. Tutto quello che noi facciamo, lo facciamo sotto gli occhi di Dio. Tutto quello che noi diciamo è ascoltato da Dio. Sia che lo diciamo sui tetti, sia che lo diciamo nel segreto delle nostre camerette. Tutto quello, ogni parola che uscirà dalla nostra bocca, il Signore ha detto che dovremo rendere conto di ogni parola oziosa, inutile, vana, folle, temeraria che abbiamo pronunciato. Prima di aprire la bocca dovremmo fare attenzione non a inserire il cervello, ma a pulire il cuore. Questa è una cosa importante. Il nostro parlare deve essere sincero, in verità. Le persone devono conoscerci come gente affidabile, come una persona che quando ha una parola, anche se l'ha pronunciata contro i suoi stessi interessi, non cambia. L'abbiamo letto nel Salmo 15. Chi è l'uomo che salirà al monte del Signore? È l'uomo che parla in verità e che quando ha assunto un impegno, ha fatto un giuramento, ha fatto una promessa, anche se questa si dovesse rivelare contro il suo interesse, non cambia. Non cambia.
Quindi sincerità, verità. Cosa vi aspettate da me? Cosa vi aspettate da un amico? Cos'è che una moglie si aspetta da un marito? Cos'è che un marito si aspetta da una moglie? Cos'è che vi aspettate dal vostro collega di lavoro? Dal vostro socio? Sincerità, verità. Come può andare avanti questo mondo se non c'è questo? Se tutti mentono a tutti. Ieri, parlando con una persona, mi ha raccontato la sua vicenda, che nel suo lavoro aveva un certo socio che ha fatto sparire 90.000 euro e poi ha dovuto vivere per anni nel coprire questo buco. Immaginatevi quanta sofferenza la menzogna può provocare nelle vite altrui. Pensate che queste cose non saranno un giorno tutte quante soppesate da Dio? Il nostro parlare deve essere sincero, deve essere verace, anche a costo di pagarne le conseguenze. Soprattutto tra di noi dobbiamo dire la verità gli uni agli altri. Non mentite gli uni agli altri. La seconda cosa: il parlare cristiano deve essere di poche parole. E ce lo dici tu, pastore, che ci fai le prediche di un'ora. Non sto dicendo che l'insegnamento cristiano deve essere di poche parole. Sto dicendo che il parlare cristiano deve essere affermativo e negativo. Quando io parlo un po' di più per cercare di spiegarmi meglio è proprio per amore della chiarezza. Lo so, a volte potrei essere più breve. Vi chiedo perdono e vi sono grato se siete così pazienti con me. Però quando Gesù dice il vostro parlare sia sì sì, no no, che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che molte volte le persone che parlano, lo fanno non per amore di chiarezza, ma per amore di confusione. Che più cose dite, più confusione create nella mente delle persone. Per questo Gesù stesso ci ha detto che perfino nelle nostre preghiere dobbiamo misurare le nostre parole. Le vostre parole non siano tante, lo dice poi nell'insegnamento sulla preghiera. Il vostro parlare sia sì, sì, no, no, quattro parole. E siano fatte in modo chiaro, con affermazioni e negazioni. Perché molte volte si può dire una menzogna semplicemente affermando, ma senza chiarire con precisione quello che si vuole dire. Intendo dire questo e non intendo dire quest'altro. Questo è sì e questo è no. Cioè, quando nelle nostre comunicazioni con il nostro prossimo, soprattutto quando si tratta di relazioni, dobbiamo essere chiari affinché quella persona che ci ha ascoltato possa dire di aver compreso esattamente quello che pensiamo, sia che gli piaccia, sia che non gli piaccia. Un parlare serio e solenne. Gesù ci dice che noi dobbiamo parlare in modo serio e solenne. Chi dice sì, sì e no, no, e va dritto al punto e parla in modo serio e solenne, e in ultimo deve essere un parlare definitivo. Non deve essere sì e no. Se il sì, sì deve rimanere, e se è no, no deve rimanere. Questo è molto importante per voi genitori che avete i figli. Molte volte noi diciamo sì la sera e no la mattina, o viceversa. Dobbiamo dare loro una impressione, direi più che un'impressione, una testimonianza di serietà. Quindi il parlare definitivo, chiaro, serio, solenne, sintetico, sincero. Questo è quello che Gesù ci vuole insegnare. E concludo dicendo: questo deve essere applicato e se fosse applicato dappertutto, che cosa sarebbe questo mondo? Stiamo sentendo in questi giorni di queste schermaglie internazionali, no? tra la Russia, l'Ucraina, e c'è una guerra che in questo momento è una guerra di parole, potrebbe diventare una guerra di bombe e di proiettili. Stamattina sentivo una notizia, sono stati intercettati delle conversazioni tra generali russi che dicevano certe cose, ma si sospetta che sia un depistaggio, cioè che quelli dicevano una cosa affinché fossero intercettati, però ne stanno preparando un'altra. Questa è la politica internazionale, questo è quello che aveva fatto Hitler, che prometteva una cosa e poi faceva il contrario di quello che aveva promesso, degli impegni, dei patti. Tra le nazioni questo succede, a livello internazionale questo succede. Oh, ma questo succede anche purtroppo tra gli uomini. Quanti matrimoni iniziano con una solenne promessa? Io sarò tuo marito, sarò tua moglie per tutta la vita, nella ricchezza, nella povertà, nella salute, nella malattia. E poi, quando succedono delle cose, immediatamente ci si rimangia le proprie promesse. Noi dobbiamo vivere in modo completamente diverso rispetto ai figli del regno, e questa è la buona notizia. Cristo ci dà la forza per farlo. Il Signore Gesù ci ha dato il suo spirito, egli ci dà la forza del suo sostegno. E anche quando noi veniamo meno, anche quando noi sbagliamo, anche quando trattiamo male le nostre mogli o i vostri mariti, sorelle, o veniamo meno nei nostri doveri, nei confronti dei fratelli, delle persone, del nostro prossimo, c'è perdono, c'è grazia. Se abbiamo fatto delle promesse al Signore e non le abbiamo mantenute, il Signore ci rialza, ci prende per mano, fino a quando Cristo, come giustamente è stato detto, non sommergerà nelle acque. Noi non saremo sommersi dalle acque del nostro peccato, ed è vero. Noi mostreremo la grazia di essere diversi dai figli del regno delle tenebre, dai pagani di questo mondo, dai religiosi di questo mondo. E dobbiamo fare attenzione, fratelli, a non prendere la scrittura in modo così letteralistico e fissarci su una sola cosa. Vedete, uno degli errori di tanti cristiani è che pensano che se crediamo a una certa dottrina, allora siamo dei veri cristiani. E poi non si guarda tutto il resto. Io vi dico, fratelli, che io sono onorato di aver compreso la realtà delle dottrine della grazia, della sovranità di Dio, della corruzione completa dell'uomo, della elezione incondizionata da parte del Padre. Sono onorato di aver compreso che quando lo Spirito Santo viene e ci chiama ed è il giorno della potenza di Dio, noi siamo chiamati in modo irresistibile. Ho compreso che Cristo non è morto in modo generico per tutti gli uomini, ma è morto per i suoi eletti, e ho compreso, ed è la gioia del mio cuore, credere che coloro che sono autenticamente salvati, rigenerati, saranno da Dio sostenuti affinché possano preservare fino alla fine, perseverare fino alla fine, saranno preservati fino alla fine. Io queste cose le credo, ma non pensate neanche per un istante che se c'è una persona che mi dice di credere a queste cose, io credo che quella persona è necessariamente un cristiano. Prima di tutto, puoi essere cristiano senza credere esattamente a queste cose. Tutti ci sbagliamo su certe cose e alcuni si possono sbagliare su queste. E secondariamente, il fatto di credere alle dottrine della grazia deve essere seguito dalla grazia delle dottrine.
da una testimonianza di vita cristiana che è sottomessa alla legge di Dio, all'ubbidienza. La conversione non è qualcosa che accade solo nella nostra testa. La conversione è qualcosa che accade nella testa, che accade nel cuore e che produce opere, una vita nuova. Questo è. La conversione si dimostra in che cosa? In una vita di serietà, di ubbidienza. La conversione si dimostra in una vita di umiltà, di amore, di generosità nei confronti degli altri, di affidabilità, tanto nel parlare come nell'agire. E quindi, fratelli, facciamo attenzione al tragico errore farisaico di chi pensa che possiamo giudicare un cristiano guardando una certa cosa, solo a quella. Per alcuni, per esempio, appartenere a una certa denominazione significa essere cristiani. Per altri, essere usciti da quella denominazione significa essere cristiani. Chi avrà ragione, nell'uno, nell'altro? Questo è il punto. Dobbiamo guardare alla totalità della vita. Perciò questa mattina, fratelli, sorelle, amici che state ascoltando, non pensate per un solo istante che possiamo giudicare la qualità della nostra salvezza sulla base di uno, due o pochi parametri. Quello che bisogna guardare è alla totalità del nostro comportamento. Ah, ma i miei colleghi di lavoro parlano benissimo di me. E tua moglie che cosa dice di te? Ah, ma sai, dappertutto io sono rispettato. Sì, ma i tuoi vicini di casa cosa direbbero di te? E così via. Ultima cosa è questa: dobbiamo fare attenzione a indugiare, a posticipare, a rimandare, ad avere paura, ad assumerci delle responsabilità davanti a Dio. È vero che noi non facciamo più l'appello: chi vuole decidersi per Gesù, alzi la mano. Perché non lo facciamo? Perché semplicemente molte persone che alzano la mano pensano poi che quel semplice atto di alzare la mano è stato il momento della salvezza. Io ho deciso. Però vi assicuro che i cristiani autentici prendono delle decisioni per seguire Gesù. I cristiani autentici si assumono delle responsabilità davanti a Dio e davanti agli uomini. I cristiani autentici si vogliono unire a un popolo. Che ne pensereste, signorine, se ci fosse qualcuno, un ragazzo che vi fa la corte e vi dicesse: no, io ti voglio sposare, io voglio stare per sempre con te, io ti amo, ti amo, ti amo. Però poi passa un anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni, 6 anni, 10 anni e le pubblicazioni non si fanno. La serietà si dimostra nella qualità delle proprie e la conseguenzialità delle proprie decisioni. Quindi, fratelli, sorelle, non indugiate. E voi che avete creduto nel Signore, non indugiate a assumervi delle responsabilità, a farle diventare pubbliche, a uscire allo scoperto, a dire ad altri: mi son deciso, voglio seguire Cristo, indietro no, non tornerò. Sì, può sembrare molto arminiana questo inno, ma è qualcosa che qualunque vero cristiano deve poter dire: la mia decisione di seguire Cristo è definitiva, con la grazia del Signore lo seguirò fino alla fine, ma mi son deciso e lo voglio far sapere. Allora, questa mattina c'è una sfida per voi che avete ascoltato questa predica. Siete simili ai farisei o
simili ai discepoli di Cristo. Non mentiamo, fratelli, non mentiamo gli uni gli altri, soprattutto non mentiamo a Dio, perché così facendo contristeremmo lo Spirito Santo. E impariamo ad essere seri, diligenti, onesti, di poche parole, definitivi nelle nostre parole. Possa il Signore concedere a ciascuno di voi di prendere delle sante risoluzioni, di fare dei voti al Signore, e anche possa il Signore darvi la grazia di adempierli. Amen. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo per la tua buona parola che dissipa le tenebre e che ci mostra la meraviglia del piano di Cristo. Aiutaci, oh Signore, ad essere persone che sanno come devono parlare, perché sono persone che sanno come devono pensare e perché sono persone che hanno in cuore la verità e l'amore per la giustizia. Ti ringraziamo, Signore, per il tuo Vangelo che ci chiarisce il significato autentico della legge, e ti ringraziamo per il dono di Cristo e dello Spirito Santo che ci danno la forza per essere ciò che la legge vuole che noi siamo. Veniamo a te chiedendo di perdono, Signore, perché molte volte siamo venuti meno, ma veniamo a te anche confidando che tu non negherai gli strumenti di cui abbiamo bisogno per vivere la vita che dobbiamo vivere. Te lo diciamo nel nome di Cristo. Amen.